buonasera al professor Piero Sestili, che è docente di farmacologia all'Università di Urbino. Grazie di essere con noi.
Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Innanzitutto spieghiamo, prima poi di passare alle questioni diciamo più critiche, cos'è esattamente la strategia che viene proposta da questa Great Barrington Declaration, ovvero quella che viene chiamata protezione focalizzata.
Sì, dunque, allora, il tema è questo, no? Non è, come dire, una cosa che nega quello che è stato fatto finora, perché la strategia del lockdown è stata una strategia che, come sappiamo, ha dato i suoi frutti, e dobbiamo ringraziare l'adozione di quel tipo di reazione, perché in quel momento era l'unica possibile. La Great Barrington Declaration in realtà dice: fermiamo un attimo le bocce, cerchiamo di capire a che punto siamo arrivati, quali sono i risultati attuali della politica del lockdown generalizzato, della minaccia dei lockdown generalizzati. Teniamo conto in particolare del fatto che le persone più a rischio sono delle categorie che abbiamo comunque individuato, e si tratta in particolare, lo sapete, degli anziani e delle persone con comorbidità, che sono quelli che sperimentano sulla loro pelle una maggiore complessità della malattia fino a una maggiore letalità. E allora sostanzialmente si dice: lasciamo vivere gli altri in maniera tale che la società continua con la sua dinamica normale, assicurando anche i servizi sanitari a tutti quei malati le cui malattie non sono andate in vacanza e continuano a aver bisogno di prevenzione, di cura costante, e invece cerchiamo di focalizzare la protezione sulle persone a rischio. Il tema della crescita dell'immunità di gregge cui faceva riferimento non è una certezza, è un'ipotesi, perché non sappiamo ancora se si svilupperà mai una vera immunità di gregge a Covid-19 e forse a quello che diventerà nel tempo Covid-19, voglio dire, potrebbe comportarsi come un'influenza stagionale, ma questo è un altro discorso. Quello che va tutelato è la capacità di sopravvivenza e di vita normale delle società, e mettere in protezione le categorie a rischio in Italia è stato letto in maniera inadeguata. E cioè le persone dicono: la protezione mirata equivale a chiudere gli anziani in casa. Non è così, perché ci sono molte modalità di intervento logistico è possibile, a cominciare ad esempio a pensare alla gratuità di mascherine FP2 per le persone a rischio, e quindi vi si va incontro con uno strumento fisico importante. Si potrebbe investire in domotica in maniera tale da rendere più autosufficienti le persone che lo sono poco. Si potrebbe pensare a dei Covid hotel, per dire, dove andare a ricoverare in attesa della guarigione le persone positive che sono anche conviventi di anziani a rischio. Teniamo presente che l'Italia ha una struttura familiare multilivello con tante generazioni che convivono in pochi spazi. Ma ecco, quello che è stato frainteso in Italia è che la GBD, la Great Barrington Declaration, è un'alternativa secca a quello che stiamo facendo. In realtà è una tendenza, cioè i politici dovrebbero cominciare a migrare verso una strategia di questo tipo, piuttosto che prefigurare scenari di chiusure totali che potrebbero anche rendersi necessarie. Al contempo richiede degli investimenti, perché bisogna mettere in protezione appunto le persone, senza creare eccessive carichi generazionali, no? E poi io mi immagino, non è scritto una dichiarazione, che si possa arrivare a una sorta di patto tra generazioni, dove quelli a rischio sacrificano un po' della loro libertà e quelli più giovani un po' della loro salute, per continuare, come dire, a godere di una vita normale. Spero di essere stato chiaro.
Chiarissimo. Allora, gli aspetti controversi, no? Ad esempio, ieri il direttore generale Tedros Ghebreyesus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha citato apertamente la declaration, però ha detto: consentire a un virus pericoloso che non comprendiamo appieno di circolare liberamente è semplicemente immorale, non è etico, non è un'opzione. Quindi, diciamo, l'ha scartato,
sì,
in maniera dura.
Sì, cioè, se noi ragioniamo con una logica prettamente di interventista epidemiologica, è chiaro che se non si deroga da quel modo di pensare, la conclusione è quella. E qui siamo in una situazione in cui invece forse dobbiamo cominciare a pensarla diversamente, e io invece lo vedo come una cosa molto etica, perché tende a salvaguardare la salute e l'interesse di chi ha meno rischio e al contempo tende a mettere in protezione chi il rischio lo sperimenta davvero. Questa è una malattia molto stratificata, cioè è un'eventualità che c'è, ma è raro che una persona fuori categoria di rischio, è raro, sviluppi la malattia in maniera molto complicata. Raro non vuol dire che non succede mai, succede, ma non succede spessissimo, no? Capito, ecco.
Esatto, ecco, questa era, mi ha anticipato l'obiezione successiva, perché qualcuno dice appunto, beh, è vero che colpisce soprattutto anche gli anziani, però peraltro stanno girando in rete, sulla stampa proprio in questi giorni, notizie e video anche di giovani che hanno subito gravi conseguenze per il Covid, anche se sappiamo che solamente mi sembra l'1% delle vittime al di sotto dei 50 anni, e comunque le vittime al di sotto dei 50 anni hanno solitamente una comorbilità addirittura maggiore degli anziani, ma la questione, certo, della gravità della malattia però esiste.
Certo, come no, esiste. Noi sappiamo anche oggi come trattare meglio la malattia, pur non disponendo di farmaci antivirali e ancora di vaccini, no? Però sappiamo trattarla meglio, quindi concentrare anche la capacità di cura e di assistenza sulle categorie a rischio, perché dedichiamo meno soldi e meno attenzione agli altri, significherebbe disporre da qui a un mese, ad esempio, adesso non diciamo delle fesserie perché siamo in Italia, diciamo da qui a 3 mesi potremmo disporre di qualche strategia di cura migliore, proprio per quelle persone che magari riuscirebbero anche a evitare l'ospedalizzazione, curati meglio in un ambiente domestico con quei pochi farmaci che abbiamo, ma ne abbiamo. È tutto nell'attesa di avere anticorpi neutralizzanti e vaccino. Io personalmente penso che saranno più efficaci nel breve periodo gli anticorpi neutralizzanti, sì, posto, certo, che devono arrivare.
E poi c'è un altro tema che su quello chiudiamo, che è interessante, sì, che è il tema di un approccio globale alla malattia, no? Perché noi facciamo, bravo, sempre riferimento a quello che accade da noi, nei paesi occidentali, bravo, paesi sviluppati, però chiaramente dobbiamo pensare che questa è una pandemia, quindi riguarda tutto il mondo, al di là del fatto che magari ce ne può, sì, fregare, no, cinicamente, di quello che accade in Tanzania, per dirne una, però poi se non hai un approccio globale prima o poi te la ritrovi questa vicenda qui, no?
Sì, cioè noi stiamo parlando di aspettare delle cure che io penso che l'Europa già con grandi sforzi potrà sostenere, mi riferisco in particolare agli anticorpi neutralizzanti che saranno una risposta rapida ed efficace, ma poi non pensiamo che, senza andare a pensare all'Africa che rimane sempre, come dire, nel nostro...
Sì, sì, l'ho detto io lontano, così per capirci.
No, glielo dico perché ha ragionissimo a citare l'Africa. Però se noi pensiamo alla retorica della vicinanza che abbiamo con i popoli del Sud America, e quelli poveretti mica sono nelle disponibilità di farsi le terapie con gli anticorpi monoclonali o iniziare da domani una campagna di vaccinazione di grande efficienza. Quindi quelle sono persone che sono tagliate fuori, se non da cosa? Dalla possibilità di modificare, non con una svolta ma con una svolta graduale, le politiche di protezione. Potrebbero quei paesi ricominciare una sorta di tranquillità della loro vita socio-economica e concentrare le cure sugli anziani, sapendo che non potranno godere di quel beneficio che gli stati più ricchi stanno già, come dire, accaparrandosi, no? Perché poi lo scale-up industriale di questi prodotti penso che andrà proprio a beneficio dei popoli, non del terzo mondo, no?
Ovviamente, ovviamente. Professore, grazie davvero, professor Piero Sestili, docente di farmacologia all'Università di Urbino, grazie di essere stato con noi, tema naturalmente controverso, aspettiamo anche i pareri degli ascoltatori, 366-6260-155, buon lavoro, buona serata a lei.
Grazie a voi, arrivederci. I need your arms around me, I need to feel your touch.